From the conference center at Temple
Square. Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi trasmettiamo la 182esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consigli e istruzioni dalle autorità della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto a questa prima sessione della 182esima Conferenza Generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Dando un caloroso benvenuto ai fedeli e agli amici presenti nel centro delle conferenze e in qualunque parte del mondo. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede alla conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Riconosciamo la presenza delle autorità generali e delle presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mark Wilberg e Ryan Murphy, accompagnati all'organo da Andrew Unsworth e Clay Christensen. Il coro ha aperto questa sessione cantando Là dove sorge Sion e ora intonerà Praise the Lord with heart and voice. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano John B. Dixon dei 70.
Our kind and eternal Heavenly Father,
nostro caro Padre Eterno, umilmente chiniamo il nostro capo all'inizio di questa prima sessione della Conferenza Generale della Chiesa e ti ringraziamo per il tuo Figlio Gesù Cristo e per il suo sacrificio espiatorio in favore di tutta l'umanità. Ti ringraziamo per la restaurazione del sacerdozio sulla terra. Chiediamo una benedizione speciale per il presidente Monson i suoi consiglieri, il quorum dei 12 apostoli e tutti coloro che parteciperanno a questa e alle successive sessioni della conferenza. Preghiamo che il tuo spirito sia con noi, affinché possiamo ascoltare, imparare e mettere in pratica le lezioni che ci verranno insegnate. Rimettiamo questa riunione nelle tue mani, nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson. Dopo il suo discorso, il coro canterà «È più lieto il tuo cammin». Avremo poi il piacere di ascoltare il presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum dei 12 Apostoli. Sarà seguito dalla sorella Cheryl Esplin, seconda consigliera della presidenza generale della primaria. Poi ci parlerà l'anziano Donald L. Alstrom della presidenza del 70.
On one occasion, I saw a speaker.
Una volta ho visto un oratore venire qui. Non era della città. Venne qui, guardò a destra, guardò a sinistra e poi se ne andò. Non vorrei dover fare la stessa cosa. Miei amati fratelli e sorelle, nel riunirci ancora una volta per la conferenza generale della Chiesa, vi do il mio benvenuto e vi esprimo il mio affetto. Ci riuniamo ogni 6 mesi per rafforzarci l'un l'altro, per incoraggiarci, confortarci ed edificare la nostra fede. Siamo qui per imparare. Alcuni di voi forse cercano risposte a domande e a difficoltà che state affrontando. Alcuni affrontano la delusione o delle perdite. Tutti possiamo essere illuminati, edificati e confortati quando sentiamo lo Spirito del Signore. Se ci sono dei cambiamenti che serve fare nella nostra vita, possiate voi trovare l'incentivo e il coraggio per farli nell'ascoltare le parole ispirate che verranno dette. Possa ognuno di noi decidere nuovamente di vivere in modo da essere degni figli e figlie del nostro Padre Celeste. Continuiamo ad opporci al male che vediamo, ovunque si trovi. Quanto siamo benedetti di essere venuti sulla terra in un periodo come questo, un periodo meraviglioso nella lunga storia del mondo. Non possiamo stare tutti sotto lo stesso tetto, ma abbiamo la possibilità di ascoltare le parole di questa conferenza grazie alle meraviglie della televisione, della radio, del cavo, del satellite e di internet, persino sui nostri cellulari. Ci riuniamo insieme, parlando molte lingue, vivendo in molte nazioni, ma tutti con la stessa fede, la stessa dottrina e lo stesso proposito. Dagli umili inizi di 182 anni fa, la nostra presenza è oggi sentita in tutto il mondo. Questa grande causa nella quale siamo impegnati continuerà ad avanzare, cambiando e portando benedizioni nella vita degli uomini. Nessuna causa, nessuna forza del mondo intero può arrestare l'opera di Dio. Nonostante tutto quello che potrebbe accadere, questa grande causa avanzerà. Ricordate le parole profetiche del profeta Joseph Smith. Nessuna mano profana può impedire all'opera di progredire. Potranno infierire le persecuzioni, potranno radunarsi plebaglie o eserciti. La calunnia potrà diffamarci, ma la verità di Dio andrà avanti con risolutezza, nobiltà e indipendenza, fino a quando avrà penetrato ogni continente, avrà raggiunto ogni regione, si sarà diffusa in ogni paese e avrà ritunato in ogni orecchio. Tutto questo fino a che i propositi di Dio non saranno adempiuti e il grande Geova dirà che l'opera è compiuta. Ci sono molte cose difficili e problematiche nel mondo d'oggi, fratelli e sorelle, ma ci sono anche molte cose buone ed edificanti. Come dichiariamo nel nostro 13° articolo di fede, se vi sono cose virtuose, amabili, di buona reputazione o degne di lode, queste sono le cose che noi ricerchiamo. Continuiamo a farlo. Fratelli e sorelle, vi ringrazio per la vostra fede e devozione nel Vangelo. Vi ringrazio per l'amore e la cura che vi mostrate a vicenda. Vi ringrazio per il servizio che offrite nei vostri rioni e rami e nei pali e distretti. È tale servizio che consente al Signore di compiere molti dei Suoi propositi qui sulla terra. Esprimo la mia gratitudine per la gentilezza che mi mostrate ovunque vada. Vi ringrazio per le preghiere in mio favore. Le ho sentite e ne sono molto riconoscente. E ora, miei fratelli e sorelle, siamo venuti per essere istruiti e sentirci ispirati. Molti messaggi verranno condivisi nei prossimi 2 giorni e vi assicuro che questi uomini e queste donne che ci parleranno hanno cercato l'aiuto e la guida del cielo durante la preparazione dei loro messaggi. Sono stati ispirati riguardo a ciò di cui ci parleranno. Il nostro Padre Celeste si ricorda di ognuno di noi e delle nostre necessità. Possiamo noi essere riempiti del Suo Spirito mentre partecipiamo a questa conferenza. Questa è la mia preghiera sincera, nel sacro nome del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Amen. There's sunshine in your heart today.
Years ago, on a cold night on the train.
Anni fa, in una notte fredda in una stazione ferroviaria del Giappone, sentii bussare sul finestrino della mia carrozza. C'era un ragazzo infreddolito, con una camicia lacera e un cencio legato intorno alla mascella gonfia. La testa era ricoperta di scabbia. Teneva in mano una lattina rugginosa e un cucchiaio, simbolo di un mendicante orfano. Mentre tentavo di aprire la porta per dargli del denaro, il treno partì. Non dimenticherò mai quel ragazzino affamato, in piedi al freddo, con in mano la sua lattina vuota. Né posso dimenticare quanto mi sentii impotente quando il treno partì lasciandolo sulla banchina. Alcuni anni dopo, a Cusco, su un altopiano delle Ande peruviane, io e l'anziano A. Theodore Tuttle tenemmo una riunione sacramentale in una lunga stanza stretta che dava sulla strada. Era sera ed era molto freddo. Mentre l'anziano Tuttle parlava, un bambino che poteva avere 6 anni comparve alla porta. Era vestito solo con una camicia lacera che gli arrivava alle ginocchia. Alla nostra sinistra c'era un tavolino con un vassoio di pane per il sacramento. Questo orfanello di strada, affamato, lo vide e scivolò lentamente lungo il muro verso il pane. Era quasi arrivato al tavolo quando una donna nella stanza lo vide. Con un secco movimento della testa lo cacciò fuori nel buio della notte. Sentì una fitta al cuore. Più tardi il bambino tornò. Strisciò furtivamente lungo il muro, lanciando delle occhiate al vassoio del pane e a me. Era arrivato al punto in cui la donna lo avrebbe visto di nuovo. Gli tesi le braccia ed egli venne correndo verso di me. Lo presi in braccio sulle mie ginocchia. Poi, come un gesto simbolico, lo misi a sedere sulla sedia del presidente Tuttle. Dopo la preghiera di chiusura, con mio gran rammarico, il bambino si dileguò nella notte. Quando tornai a casa, raccontai la mia esperienza al presidente Spencer W. Kimball. Era molto commosso e mi disse: «Tenevi in braccio un'intera nazione». Mi disse in più di un'occasione: «Quell'esperienza ha un significato molto più profondo di quanto possa apparirti oggi». Avendo fatto visita ai paesi dell'America Latina quasi 100 volte, ho cercato quel bambino nei volti delle persone. Ora capisco cosa voleva dire il presidente Kimball. Ho incontrato un altro bambino infreddolito sulle strade di Salt Lake City. Era una tarda e fredda sera d'inverno. Avevamo finito una cena di Natale in un hotel. In strada c'erano 6 o 8 ragazzi chiassosi. Avrebbero dovuto essere a casa, al caldo. Un ragazzo non aveva il cappotto. Saltava dappertutto per riscaldarsi un po'. Sparì in una piccola traversa, senza dubbio verso un umile appartamento e un letto senza sufficienti coperte per tenerlo al caldo. La notte, quando mi copro con la coperta, offro una preghiera in favore di coloro che non hanno un letto caldo. Al termine della Seconda Guerra Mondiale ero in una stanza a Osaka, in Giappone. La città era devastata e le strade erano disseminate di mattoni, macerie e crateri creati dalle bombe. Benché molti alberi fossero stati spazzati via, alcuni erano ancora in piedi, con rami spezzati e tronchi danneggiati, e avevano il coraggio di far spuntare alcuni ramoscelli con le foglie. Una ragazzina in sandali e un logoro kimono colorato raccoglieva foglie gialle di sicomoro per farne un bouquet. Sembrava che non vedesse la devastazione che la circondava, mentre scalava le macerie per aggiungere nuove foglie alla sua collezione. Aveva trovato l'unica cosa bella che era rimasta del suo mondo. Forse dovrei dire che lei era l'unica cosa bella del suo mondo. In qualche modo, pensare a lei aumenta la mia fede. In quella bambina c'era la speranza. Mormon insegnò che i bambini sono vivi in Cristo e non hanno bisogno del pentimento. All'inizio del XX secolo, 2 missionari stavano servendo nella regione del Montana, della parte meridionale degli Stati Uniti. Un giorno, dalla cima della collina, videro nella radura sottostante un gruppo di persone. Ai missionari non succedeva spesso di trovare delle persone a cui predicare, così si avviarono verso la radura. Un bambino era annegato e ci sarebbe stato un funerale. I genitori avevano invitato il ministro a dire qualche parola per il loro piccolo. I missionari rimasero in disparte mentre il ministro itinerante, rivolto verso i genitori sofferenti, iniziava il suo sermone. Se i genitori si aspettavano di ricevere consolazione da questo ministro di culto, rimasero delusi. Egli li rimproverò severamente per non aver fatto battezzare il figlio. Essi avevano rimandato per un motivo o per l'altro e ora era troppo tardi. Disse loro in maniera molto brusca che il figlioletto era andato all'inferno e che era per colpa loro. Erano loro i colpevoli per le sue eterne sofferenze. Una volta concluso il sermone e coperta la fossa, i missionari si avvicinarono ai genitori in lacrime. «Siamo servitori del Signore», dissero alla madre, «e siamo venuti con un messaggio per voi». Mentre i genitori singhiozzanti ascoltavano i due missionari, essi lessero alcune rivelazioni, portando la loro testimonianza della restaurazione delle chiavi della redenzione dei vivi e dei morti. Comprendo quel pastore. Stava facendo del suo meglio con la luce e la conoscenza che aveva, ma avrebbe dovuto poter offrire di più. C'è la pienezza del Vangelo. Gli anziani arrivarono come consolatori, insegnanti, servitori del Signore, ministri autorizzati dal Vangelo di Gesù Cristo. Questi bambini di cui ho parlato rappresentano tutti figli del nostro Padre Celeste. I figliuoli sono un'eredità che viene dall'Eterno. Beati coloro che ne hanno il turcasso pieno. La procreazione è una grande responsabilità per una coppia sposata. Essere un genitore degno e responsabile è la sfida della vita terrena. Né l'uomo né la donna possono procreare da soli. I bambini devono avere due genitori, un padre e una madre. Nessun altro modo o procedimento può rimpiazzarlo. Tempo fa una donna mi disse in lacrime che da studentessa aveva commesso un grave errore con il suo ragazzo. Aveva abortito. Nel tempo si laurearono e si sposarono, avendo diversi altri figli. Mi disse che adesso era tormentata nel guardare la sua famiglia, i suoi bellissimi figli, e vedere nella sua mente il posto vuoto lasciato da quel bambino che mancava. Se questa coppia comprende e applica a sé l'espiazione, saprà che quelle esperienze e i relativi dolori possono essere cancellati. Nessuna sofferenza durerà per sempre. Non è facile, ma non è mai stato previsto che la vita fosse semplice o giusta. Il pentimento e la speranza eterna portati dal perdono ne varranno sempre la pena. Un'altra giovane coppia mi disse in lacrime che era appena tornata dal dottore con il responso che non avrebbe potuto avere dei bambini. I due erano affranti per la notizia. Furono sorpresi quando dissi loro che in effetti erano fortunati. Si chiedevano perché dicessi loro una cosa simile. Risposi che la loro situazione era infinitamente migliore di quella di altre coppie che potevano essere genitori ma che avevano rifiutato ed egoisticamente evitato tale responsabilità. Altri rimangono non sposati e quindi senza figli. Alcune per circostanze fuori dal loro controllo allevano dei figli come genitori soli. Queste sono situazioni momentanee. Nello schema eterno delle cose e non sempre nella mortalità, i desideri giusti saranno realizzati. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. L'obiettivo finale di ogni cosa che fa la Chiesa è vedere un marito, sua moglie e i suoi figli essere felici nella loro casa, protetti dai principi e dalle leggi del Vangelo, suggellati in modo sicuro mediante le alleanze del sacerdozio eterno. Mariti e mogli devono comprendere che la loro principale chiamata, dalla quale non saranno mai rilasciati, è l'uno verso l'altra e poi verso i figli. Una delle grandi scoperte dei genitori è che impariamo molto di più dai nostri figli riguardo le cose importanti di quanto abbiamo mai imparato dai nostri genitori. Scopriamo la verità della profezia di Isaia. E un bambino li condurrà. A Gerusalemme Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non mutate e non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli. Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo, è lui il maggiore nel regno dei cieli». Gesù disse: «Lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me, perché di tali è il regno dei cieli». E imposte loro le mani, si partì di là. Nel Libro di Mormon leggiamo della visita di Gesù Cristo nel Nuovo Mondo. Egli guarì e benedisse le persone e comandò che gli fossero portati i bambini. Nefi riporta: «Essi gli portarono i loro bambini e li fecero sedere a terra tutto attorno a lui, e Gesù vi stette in mezzo. E la moltitudine si fece da parte finché furono tutti portati davanti a lui. Poi comandò al popolo di inginocchiarsi. Con i bambini attorno a lui, il Salvatore si inginocchiò e offrì una preghiera al Padre Celeste. Dopo la preghiera, il Salvatore pianse ed egli prese i loro bambini ad uno e li benedisse e pregò il Padre per loro. E quando ebbe fatto ciò, egli pianse di nuovo». Posso comprendere i sentimenti espressi dal Salvatore verso i bambini. C'è molto da imparare nel seguire il suo esempio nei nostri sforzi per pregare per i piccoli, benedirli e insegnare loro. Ero il 10° di 11 figli. Per quanto ne sappia, né mio padre né mia madre hanno servito in un incarico prominente nella Chiesa. I nostri genitori hanno servito fedelmente nel loro incarico più importante, quello di genitori. Il nostro padre ha guidato la sua famiglia in rettitudine, mai con rabbia o paura. Il grande esempio di nostro padre è stato rafforzato dai 12 consigli di nostra madre. Il Vangelo è una potente influenza nella vita di ciascuno di noi, nella famiglia Packer e nelle generazioni successive, per quanto abbiamo potuto vedere. Spero di essere considerato un uomo giusto come mio padre. Prima di sentire le parole «ben fatto» dal mio Padre Celeste, spero di sentirle dette dal mio Padre Terreno. Molte volte mi sono chiesto perché sono stato chiamato come un apostolo e poi come presidente del Quorum dei 12 Apostoli, benché venissi da una famiglia in cui il padre poteva essere considerato meno attivo. Non sono l'unico dei 12 ad avere una situazione simile. Alla fine ho potuto vedere e comprendere che potrebbe essere proprio per questo motivo che sono stato chiamato. E ho potuto capire perché in tutto quello che facciamo in Chiesa noi dirigenti dobbiamo offrire ai genitori e ai figli il modo di avere del tempo insieme come famiglia. I dirigenti del sacerdozio devono stare attenti a rendere la Chiesa un'istituzione per la famiglia. Ci sono molte cose nel vivere il Vangelo di Gesù Cristo che non possono essere misurate o contate nel foglio delle presenze. Ci teniamo occupati con gli edifici, i bilanci, i programmi e le procedure. Nel farlo è possibile che dimentichiamo il vero spirito del Vangelo di Gesù Cristo. Troppo spesso qualcuno viene da me e mi dice: «Presidente Packer, non sarebbe bello se...» Di solito li interrompo e dico no, perché sospetto che quello che seguirà è una nuova attività o un nuovo programma che aggiungerà un peso, in termini di tempo e di finanze, sulle famiglie. Il tempo dedicato alla famiglia è sacro e deve essere protetto e rispettato. Invitiamo i fedeli a dimostrare devozione alla propria famiglia. All'inizio del nostro matrimonio, io e mia moglie decidemmo che avremmo accolto i figli che sarebbero nati, assieme alla responsabilità relativa alla loro nascita e alla loro crescita. A tempo debito, loro hanno creato la loro propria famiglia. Due volte nel nostro matrimonio, alla nascita di uno dei nostri figli, il dottore ci disse: «Non penso che ce la farà». Entrambe le volte rispondemmo che avremmo dato la nostra vita affinché il nostro piccino potesse mantenere la sua. Mentre facevamo questa offerta, capimmo che questa è la stessa devozione che il nostro Padre Celeste ha per ognuno di noi. Che pensiero divino! Ora, al tramonto della nostra vita, io e la sorella Packer capiamo e ne abbiamo la testimonianza che le famiglie possono essere eterne. Nell'obbedire ai comandamenti e vivere pienamente il Vangelo, saremo protetti e benedetti. Adesso che abbiamo figli, nipoti e pronipoti, la nostra preghiera è che ognuno di noi, in questa famiglia che cresce, abbia la stessa devozione verso questi preziosi piccoli. Padri e madri, la prossima volta che tenete in braccio un neonato, potete avere una visione più profonda dei misteri e degli scopi della vita. Capirete meglio perché la Chiesa è così e perché la famiglia è l'organizzazione fondamentale del tempo e dell'eternità. Vi porto la mia testimonianza che il Vangelo di Gesù Cristo è vero e che il piano di redenzione, che è chiamato piano di salvezza, è il piano per la famiglia e che tutte le famiglie nel Signore saranno benedette e i loro figli pure. E porto questa testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Col passare degli anni, molti particolari della mia vita tendono ad offuscarsi, ma tra i ricordi più vividi c'è la nascita dei nostri figli. Il cielo sembrava vicinissimo e riesco quasi ad avvertire le stesse sensazioni di riverenza e meraviglia provate quando uno di quei preziosi neonati è stato messo tra le mie braccia. I nostri figlioli sono un'eredità che viene dall'Eterno, egli li conosce e li ama con amore perfetto. Il Padre pone su noi genitori la sacra responsabilità di collaborare con Lui nell'aiutare i Suoi spiriti scelti a diventare ciò che egli sa che possono diventare. Il privilegio divino di allevare i figli è una grande responsabilità che non possiamo affrontare senza l'aiuto del Signore. Egli sa ciò che i nostri figli hanno bisogno di sapere, ciò che devono fare ed essere per tornare alla Sua presenza. Egli dà alle madri e ai padri istruzioni specifiche tramite le Scritture, i Suoi profeti e lo Spirito Santo. In una rivelazione degli ultimi giorni data da tramite Joseph Smith, il Signore comanda ai genitori di insegnare ai figli a comprendere la dottrina del pentimento, della fede in Cristo, del battesimo e del dono dello Spirito Santo. Fate attenzione, il Signore non dice solo di insegnare la dottrina, ma di insegnare a comprendere la dottrina. Nei Salmi leggiamo: «Dammi intelletto e osserverò la tua legge, la praticherò con tutto il cuore». Insegnare ai nostri figli a comprendere è molto più che trasmettere delle informazioni e aiutarli a far loro la dottrina in modo che diventi parte del loro essere e si rifletta sempre nel loro atteggiamento e comportamento. Nefi insegnò che il compito dello Spirito Santo è di portare la verità fino al cuore dei figlioli degli uomini. Il compito dei genitori è di fare il possibile per creare un'atmosfera in cui i figli possono sentire l'influenza dello Spirito per poi aiutarli a riconoscere ciò che provano. Questo mi ricorda una telefonata che ricevetti molti anni fa da nostra figlia Michelle. Con emozione disse: «Mamma, ho appena vissuto un'esperienza incredibile con Ashley. Ashley è sua figlia e allora aveva 5 anni. Michelle descrisse la mattinata animata da battibecchi tra Ashley e Andrew, di 3 anni. Uno dei due non voleva condividere e l'altro picchiava. Dopo averli aiutati a risolvere la questione, Michelle andò a controllare il bebè. Presto Ashley corse da lei, arrabbiata con Andrew. Michelle ricordò ad Ashley l'impegno preso alla serata familiare di essere più gentile gli uni con gli altri. Domandò ad Ashley se volesse pregare e chiedere aiuto al Padre Celeste, ma Ashley, ancora arrabbiata, rispose di no. Quando le venne chiesto se credeva che il Padre Celeste avrebbe risposto alla sua preghiera, Ashley rispose che non lo sapeva. Sua madre le domandò di provare. Le prese con dolcezza le mani e si inginocchiò con lei. Michelle suggerì ad Ashley di chiedere al Padre Celeste di aiutare Andrew a condividere e lei ad essere gentile. Il pensiero che il Padre Celeste potesse aiutare suo fratello a condividere suscitò l'interesse di Ashley, che cominciò a pregare, chiedendo al Padre Celeste di aiutare prima Andrew. Mentre gli chiedeva di aiutare lei ad essere gentile, cominciò a piangere. Terminata la preghiera, Ashley affondò il capo nella spalla della mamma. Michelle la strinse e le chiese perché piangesse. Rispose che non lo sapeva. Disse sua madre: «Penso di sapere perché stai piangendo. Ti senti bene dentro?» Ashley annuì e la mamma continuò: «È lo spirito che ti aiuta a sentirti così. È il Padre Celeste che ti dice che ti ama e che ti aiuterà». Chiese ad Ashley se credeva che il Padre Celeste potesse aiutarla. Con gli occhietti pieni di lacrime, Ashley disse di sì. A volte il modo più efficace per insegnare ai figli a comprendere una dottrina è istruirli nel contesto di ciò che stanno vivendo in un dato momento. Questi momenti sono spontanei, non vengono pianificati e capitano nel corso del normale svolgimento della vita familiare. Passano rapidamente, quindi dobbiamo essere vigili e riconoscere il momento per insegnare ai nostri figli quando vengono da noi con una domanda o una preoccupazione o faticano ad andare d'accordo coi fratelli e gli amici, quando hanno bisogno di controllare la rabbia, commettono un errore o devono prendere una decisione. Se siamo pronti e se lasciamo che sia lo Spirito a guidarci, i nostri figli saranno istruiti con maggiore efficacia e capiranno di più. Altrettanto importanti sono i momenti di insegnamento che giungono durante eventi attentamente pianificati come la preghiera familiare, lo studio familiare delle scritture, la serata familiare e altre attività di famiglia. In ogni situazione di insegnamento, sia l'apprendimento che la comprensione sono meglio coltivati in un'atmosfera di calore e amore in cui sia presente lo Spirito. 2 mesi prima dell'8° compleanno di ognuno dei suoi figli, un padre si prendeva del tempo ogni settimana per prepararli al battesimo. Sua figlia disse che quando fu il suo turno le regalò un diario. Poi si sedettero solo loro due a parlare e a condividere i loro sentimenti sui principi del Vangelo. Durante questi incontri egli fece fare uno schema che mostrava l'esistenza preterrena, questa vita mortale e ogni passo che lei avrebbe dovuto compiere per tornare a vivere col Padre Celeste. Mentre la istruiva, egli rendeva testimonianza del piano di salvezza. Quando fu adulta, la figlia ricordò questa esperienza e disse: «Non dimenticherò mai quanto amore sentii da parte di mio padre mentre stavo a tu per tu con lui». Penso che quell'esperienza fu il motivo principale per cui, quando fui battezzata, avevo già una forte testimonianza del Vangelo. Insegnare per far comprendere richiede un impegno determinato e costante. Richiede che insegniamo col precetto e con l'esempio e soprattutto che aiutiamo i nostri figli a mettere in pratica ciò che imparano. Il presidente Harold B. Lee ha insegnato: «Se i giovani non vedono messo in pratica un principio del Vangelo, trovano assai difficile crederci. All'inizio ho imparato a pregare inginocchiandomi con la mia famiglia per la preghiera familiare. Ho appreso il linguaggio della preghiera ascoltando i miei genitori pregare e mentre essi mi aiutavano con le mie prime preghiere. Ho imparato che posso parlare col Padre Celeste e chiedere la sua guida. Ogni mattina, prima di colazione, mia madre e mio padre ci riunivano intorno al tavolo della cucina, dove ci inginocchiavamo per pregare. Pregavamo ad ogni pasto. La sera, prima di andare a letto, ci inginocchiavamo insieme nel soggiorno per la preghiera familiare. Sebbene da bambina ci fossero molte cose che non capivo della preghiera, essa è diventata una parte talmente importante della mia vita da rimanere con me. Continuo ancora ad imparare ed a crescere la mia comprensione del potere della preghiera». L'anziano Jeffrey R. Holland ha detto: «Tutti capiamo che il successo del messaggio evangelico dipende dal fatto che esso viene insegnato e poi compreso e poi vissuto in modo tale che la sua promessa di felicità e salvezza possano realizzarsi». Imparare a comprendere pienamente le dottrine del Vangelo è un processo che dura una vita e avviene linea su linea, precetto su precetto, qui un poco e là un poco. Quando i bambini imparano e agiscono in base a quanto appreso, la loro comprensione cresce e ciò li porta ad imparare e ad agire di più e ad ottenere una comprensione più ampia e duratura. Possiamo sapere se i nostri figli stanno cominciando a comprendere la dottrina quando questa si rivela nel loro atteggiamento e nelle loro azioni, senza bisogno di minacce o ricompense. Man mano che imparano a comprendere le dottrine del Vangelo, i nostri figli diventano più autosufficienti e responsabili. Partecipano alla soluzione dei problemi familiari e contribuiscono positivamente all'ambiente e al successo della famiglia. Insegniamo ai nostri figli a comprendere quando sfruttiamo ogni occasione di insegnamento, invitiamo lo Spirito, diamo l'esempio e li aiutiamo a mettere in pratica ciò che hanno imparato. Quando guardiamo un neonato negli occhi, ci viene in mente quest'inno: «Sono un figlio di Dio, bisogno ho del suo amor. La sua parola mi sostiene, io so che è verità. Guidami, aiutami, cammina insieme a me, dimmi quel che devo far per ritornare a te». Possiamo anche noi fare lo stesso, nel nome di Gesù Cristo, amen.
I love the gospel of Jesus Christ.
Amo il Vangelo di Gesù Cristo e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. A volte usiamo i termini Vangelo e Chiesa in modo intercambiabile, ma non sono la stessa cosa. Le due realtà sono tuttavia collegate e abbiamo bisogno di entrambe. Il Vangelo è il piano di Dio, in cui a noi, i Suoi figli, viene data l'opportunità di ricevere tutto ciò che ha il Padre. La vita eterna, cioè il dono più grande fra tutti i doni di Dio. Una parte essenziale del piano è l'esperienza terrena, un tempo in cui sviluppare la fede, pentirsi e riconciliarsi con Dio. Poiché Dio sapeva che le nostre fragilità mortali avrebbero reso questa vita difficile, a causa dell'esposizione in tutte le cose, e che da soli non avremmo potuto purificarci dei nostri peccati, fu necessario un Salvatore. Quando Elohim, il Dio Eterno, il Padre di tutti gli Spiriti, presentò il suo piano di salvezza, ci fu uno tra noi che disse: «Eccomi, manda me». Il suo nome era Geova. Dato da un Padre Celeste, sia spiritualmente che fisicamente, egli possedeva il potere di vincere il mondo. Nato da una madre terrena, egli era soggetto al dolore e alla sofferenza della mortalità. Il grande Geova venne anche chiamato Gesù, e gli fu dato il titolo di Cristo, cioè il Messia, o l'Unto. La conquista suprema di Gesù, il Cristo, fu l'espiazione, in cui egli discese al di sotto di tutte le cose, che gli permise di pagare un riscatto redentore per tutti noi. La Chiesa venne istituita da Gesù Cristo durante il suo ministero terreno e fu edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti. In questa dispensazione della pienezza dei tempi, il Signore ha restaurato ciò che c'era un tempo. Rivolgendosi al profeta Joseph Smith, ha affermato: «E stabilirò una chiesa per mano tua». Gesù Cristo era ed è a capo della sua chiesa. Sulla terra lo rappresentano i profeti che detengono l'autorità apostolica. Questa è una chiesa eccezionale. La sua organizzazione, la sua efficacia e la sua immensa bontà vengono rispettate da tutti coloro che cercano sinceramente di comprenderla. La Chiesa ha programmi per i bambini, i giovani, gli uomini e le donne. Ha più di 18.000 case di riunione. I templi, che ammontano a un totale di 136, con altri 30 in costruzione o già annunciati, ricoprono la terra. Un esercito di 56.000 missionari, giovani e meno giovani, sta servendo in 150 paesi. L'opera umanitaria di questa Chiesa mondiale è l'espressione della generosità dei nostri membri. Il programma di benessere si occupa dei membri e incoraggia l'autosufficienza in maniera altrove ineguagliata. Nella Chiesa abbiamo dirigenti laici disinteressati e una comunità di santi disposti a servirsi gli uni gli altri. Non c'è nulla al mondo come questa Chiesa. Quando sono nato, la nostra famiglia viveva in una casetta ubicata sul terreno di una delle storiche case di riunione della Chiesa, il tabernacolo di Honolulu. Mi scuso coi cari amici del Vescovato Presidente che sovrintendono alle strutture della Chiesa, ma da ragazzo mi arrampicavo e mi intrufolavo in ogni angolo di quell'edificio, a partire dalla parte inferiore, dove si trovava il laghetto scintillante pieno d'acqua, fino all'interno della parte superiore, dove si ergeva la guglia illuminata. Ci dondolavamo a mo' di Tarzan, sui lunghi tralci che pendevano dagli alberi di Banyan. La Chiesa era tutto per noi. Frequentavamo tantissime riunioni, più di quante ne abbiamo oggi. Il giovedì pomeriggio andavamo alla primaria. Le riunioni della società di soccorso si tenevano martedì mattina. L'AMM dei giovani era il mercoledì sera. Il sabato era dedicato alle attività del rione. Il mattino della domenica gli uomini e i giovani uomini andavano al sacerdozio. A mezzogiorno andavamo alla scuola domenicale. Poi alla sera tornavamo per la riunione sacramentale. Con questo via vai sembrava che l'intera domenica e gli altri giorni della settimana si consumassero nelle attività della Chiesa. Per quanto amassi la Chiesa, fu durante la mia infanzia che per la prima volta ebbi la sensazione che ci fosse persino qualcosa di più. Quando avevo 5 anni, nel tabernacolo si tenne una grande conferenza. Percorremmo la strada in cui abitavamo, passammo un ponticello che portava alla casa di riunione e lì, nella grande cappella, ci sedemmo all'incirca nella decima fila. A presiedere la riunione e a parlare era il presidente David O. McKay, il presidente della Chiesa. Non rammento quello che disse, ma ricordo ciò che vidi e che provai. Il presidente McKay aveva un abito color crema e appariva regale, coi suoi capelli bianchi ondulati. Secondo la tradizione delle isole, indossava una collana di fiori rossi freschi. Mentre parlava, provai qualcosa di intenso e di personale. In seguito compresi che avevo avvertito l'influenza dello Spirito Santo. Cantammo l'inno di chiusura. Chi sta con il Signore? È tempo di sapere. Chiediamo senza timor. Chi sta con il Signore? Quasi 2.000 persone stavano cantando quelle parole, ma mi sembrava che la domanda fosse stata posta solo a me e volevo alzarmi per rispondere io. Alcuni pensano che l'attività nella Chiesa sia l'obiettivo supremo. Questo è pericoloso. È possibile essere attivi nella Chiesa ed esserlo meno nel Vangelo. Lasciate che lo sottolinei. Quello di essere attivi in Chiesa è un obiettivo desiderabile, ma non sufficiente. L'attività nella Chiesa è l'espressione esteriore del nostro desiderio spirituale. Essa è pubblicamente manifesta se frequentiamo le riunioni della Chiesa, deteniamo e adempiamo responsabilità ecclesiastiche e serviamo gli altri. Per contrasto, le cose del Vangelo sono meno visibili e più difficili da valutare, ma sono di maggiore importanza eterna. Per esempio, quanta fede abbiamo veramente? Quanto ci pentiamo? Quanto sono importanti le ordinanze nella nostra vita? Quanto siamo concentrati sulle nostre alleanze? Lo ripeto, abbiamo bisogno del Vangelo e della Chiesa. Di fatto, lo scopo della Chiesa è aiutarci a vivere il Vangelo. A volte ci chiediamo, come si può essere attivi nella Chiesa da giovani e non esserlo più da adulti? Come fa a smettere di andare in Chiesa una persona adulta che ha sempre frequentato in modo regolare e che ha servito? Come fa una persona a decidere di lasciare la Chiesa solo perché è stata delusa da un dirigente o da un altro membro? Forse la ragione è che queste persone non erano sufficientemente convertite al Vangelo, alle cose dell'eternità. Suggerisco tre modi per porre il Vangelo come nostro fondamento. Approfondire la comprensione della divinità. Continuare a conoscere e ad amare i tre componenti della divinità è indispensabile. Pregate il Padre con consapevolezza, nel nome del Figlio, e cercate la guida dello Spirito Santo. Insieme allo studio costante e all'umile meditazione, continuate ad edificare una fede incrollabile in Gesù Cristo. Poiché, come conosce un uomo il padrone che gli è estraneo e che è lungi dai suoi pensieri e dagli intenti del suo cuore? Concentrarsi sulle ordinanze e sulle alleanze. Se ci sono delle ordinanze essenziali che non avete ancora ricevuto, concentratevi sulla preparazione necessaria a riceverle. Poi stabiliamo la disciplina per vivere rimanendo fedeli alle alleanze, utilizzando a pieno il dono settimanale del sacramento. Molti non vengono cambiati in modo costante dal suo potere purificatore perché mancano di riverenza per questa sacra ordinanza. Unire il Vangelo alla Chiesa. Se ci concentriamo sul Vangelo, la Chiesa diventerà sempre di più una benedizione. Se andremo alle riunioni preparati a cercare l'istruzione, sì, mediante lo studio ed anche mediante la fede, lo Spirito Santo sarà il nostro insegnante. Se ci andremo per divertirci, rimarremo delusi. Una volta qualcuno chiese al presidente Spencer W. Kimball: «Che cosa fa quando partecipa a una riunione sacramentale noiosa?» La sua risposta fu: «Non lo so, non sono mai stato a una riunione così». Nella nostra vita dovremmo desiderare ciò che accadde dopo che il Signore visitò i popoli del Nuovo Mondo e istituì la sua Chiesa. Nelle Scritture leggiamo: «E avvenne che così andarono, si intende i discepoli, fra tutto il popolo di Nefi, e predicarono il Vangelo di Cristo a tutto il popolo sulla faccia del paese. Ed essi furono convertiti al Signore e furono uniti alla Chiesa di Cristo. E così il popolo di quella generazione fu benedetto». Il Signore vuole che i membri della sua Chiesa si convertano pienamente al suo Vangelo. Questo è l'unico modo certo per ricevere sicurezza spirituale ora e felicità nell'eternità. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir and congregation will now join in singing How Firm a Foundation.
Il coro e la congregazione canteranno Ora un fermo sostegno. Al termine dell'inno ci parlerà l'anziano Paul Koelker, dei 70, che sarà seguito dall'anziano Dallin H. Oaks, membro del Quorum dei 12 Apostoli. Il coro quindi canterà L'amore regna qui sovran.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church.
Stiamo trasmettendo la 182esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
I love being with the full-time
mission. Mi piace stare con i missionari. Sono pieni di fede, speranza e carità. La loro missione è una sorta di mini vita compressa in 18 o 24 mesi. Arrivano spiritualmente bambini con un forte desiderio di imparare e tornano adulti maturi, pronti a vincere ogni sfida. Mi piacciono anche i missionari senior, pieni di pazienza, saggezza e calma rassicurazione. Portano il dono della stabilità e dell'amore al vigore giovanile che li contorna. Insieme sono una forza che esercita una profonda influenza sulla loro stessa vita e su coloro che sono toccati dal loro servizio. Recentemente ho ascoltato due giovani missionari raccontare le loro esperienze. In quel momento di riflessione hanno ripensato alle persone contattate quel giorno, alcune delle quali erano più aperte di altre. Hanno chiesto come possiamo aiutare ciascun individuo ad avere il desiderio di conoscere meglio il Padre Celeste. Come possiamo aiutarli a sentire il suo spirito? Come possiamo aiutarli a sapere che gli vogliamo bene? Nella mente potevo vedere questi due giovani 3 o 4 anni dopo la loro missione. Li ho immaginati con una compagna eterna al loro fianco e mentre servivano in un quorum di anziani o insegnavano ai giovani uomini. Ora, invece di pensare ai loro simpatizzanti, si facevano le stesse domande sui membri del quorum o sui giovani di cui erano incaricati di occuparsi. Ho visto in che modo potevano applicare la loro esperienza missionaria per prendersi cura degli altri per il resto della loro vita. Man mano che tornano dalla missione, svolta in numerosi paesi di tutto il mondo, i retti discepoli di questo esercito diventano importanti sostenitori dell'opera volta a stabilire la Chiesa. Lei, il profeta del Libro di Mormon, forse rifletté sulle stesse domande di questi missionari quando vide la reazione dei suoi figli al comandamento e alla visione ricevuti. E così Laman e Lemuele, che erano i maggiori, mormoravano contro il loro padre e mormoravano perché non conoscevano le vie di quel Dio che li aveva creati. Forse ciascuno di noi ha sentito la frustrazione provata da lei nei riguardi dei suoi due figli maggiori. Quando abbiamo a che fare con un figlio traviato, un simpatizzante poco convinto o un anziano potenziale indifferente, il nostro cuore si gonfia come quello di lei e ci domandiamo come aiutarli a sentire lo Spirito in modo che non siano distratti dal mondo. Mi vengono in mente due scritture che possono aiutarci a trovare il cammino attraverso queste distrazioni e sentire il potere del suo amore. Nefi svela una chiave per aprire la porta dell'apprendimento. Io, Nefi, avendo gran desiderio di conoscere i misteri di Dio, invocai pertanto il Signore, ed ecco, Egli mi visitò e intenerì il mio cuore, cosicché credetti a tutte le parole che erano state dette da mio padre. Pertanto, non mi ribellai contro di lui come i miei fratelli. Il desiderio di conoscere consente alle nostre capacità spirituali di udire la voce del cielo. Nutrire questo desiderio è responsabilità di ogni missionario, genitore, insegnante, dirigente e membro. Quando sentiamo questo desiderio, ci stiamo preparando a beneficiare di quanto contenuto nella seconda scrittura. Quando nel giugno 1831 si stavano estendendo chiamate ai primi dirigenti della Chiesa, a Joseph fu detto che Satana è in giro sulla terra e va di qua e di là ingannando le nazioni. Per combattere questa influenza, il Signore disse che ci avrebbe dato un modello in ogni cosa, affinché non fossimo ingannati. I modelli sono azioni che si seguono per rimanere in linea con i propositi di Dio. Seguendoli, possiamo rimanere umili e discernere la voce dello Spirito dalle voci che ci distraggono e conducono lontano. Il Signore ci istruisce. Colui che trema sotto il mio potere sarà reso forte e produrrà frutti di lode e di saggezza, secondo le rivelazioni e le verità che vi ho dato. La preghiera offerta con intento reale permette allo Spirito di toccarci il cuore e aiutarci a ricordare ciò che sapevamo prima di questa esperienza mortale. Quando comprendiamo più chiaramente il piano che il Padre Celeste ha per noi, cominciamo a riconoscere la nostra responsabilità di aiutare gli altri a capire il suo piano. Strettamente connesso con l'aiutare gli altri è il modo in cui noi applichiamo il Vangelo nella nostra vita. Quando viviamo il Vangelo secondo lo schema insegnato da Gesù Cristo, la nostra capacità di aiutare gli altri aumenta. La seguente esperienza è un esempio di come funziona questo principio. Due giovani missionari bussarono a una porta sperando di trovare qualcuno che accogliesse il loro messaggio. La porta si aprì e un uomo piuttosto grosso, con una voce tutt'altro che amichevole, disse: «Pensavo di avervi detto di non bussare ancora alla mia porta. Vi avevo detto che se foste tornati non sarebbe stata una bella esperienza. Ora lasciatemi in pace». Dopodiché chiuse la porta. Mentre andavano via, il missionario più esperto mise il braccio sulla spalla del missionario più giovane per confortarlo. Senza che lo sapessero, l'uomo li guardò dalla finestra per essere sicuro che avessero recepito il suo messaggio. Era convinto che li avrebbe visti prendersi gioco della sua brusca reazione. E invece notò l'espressione di gentilezza tra i due missionari. Il suo cuore si intenerì. Riaprì la porta e chiese ai missionari di tornare indietro e condividere il loro messaggio con lui. E quando cediamo al suo volere e seguiamo il suo modello, che si sente lo Spirito. Il Salvatore ha insegnato: «Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Questo principio di avere amore gli uni per gli altri e porre Cristo al centro del modo in cui pensiamo, parliamo e agiamo è fondamentale per divenire Suoi discepoli e insegnanti del Suo Vangelo. Risvegliare questo desiderio ci prepara a ricercare i modelli promessi. La ricerca di tali modelli ci riporta alla dottrina di Cristo così come insegnata dal Salvatore e dai suoi dirigenti profeti. Un modello di questa dottrina è perseverare fino alla fine. E benedetti sono coloro che cercheranno di far sorgere la mia Sion in quel giorno, poiché avranno il dono e il potere dello Spirito Santo. E se persevereranno fino alla fine, saranno elevati all'ultimo giorno e saranno salvati nel regno eterno dell'Agnello. Qual è il mezzo grazie al quale possiamo avere il dono e il potere dello Spirito Santo? È il potere che deriva dall'essere fedeli discepoli di Gesù Cristo. È il nostro amore per Lui e i nostri simili. Grazie al Suo amore, la benedizione della risurrezione è data a tutti. Il Salvatore ha dato un comandamento, quando ha insegnato: «Io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi amate, anche come voi amatevi gli uni gli altri». Il Presidente Inclee ci ha insegnato: amare il Signore non è soltanto un consiglio, non è soltanto un'esortazione, è un comandamento. L'amore di Dio è la radice di ogni virtù, di ogni bontà, di ogni attributo del carattere, di ogni fedeltà alla giustizia. Il piano del Padre ha delineato il modello familiare per aiutarci ad applicare e comprendere il potere dell'amore. Il giorno in cui è stata organizzata la mia famiglia, io e la mia amata Anne abbiamo stretto al tempio l'alleanza del matrimonio. Quanto pensavo di amarla quel giorno, ma avevo solo cominciato a intravedere l'amore. Quando sono entrati nella nostra vita i nostri figli e nipoti, il nostro amore è arrivato a comprendere ciascuno di loro in ugual misura. Non c'è fine alla capacità di espandersi dell'amore. Il sentimento di amore che giunge dal Padre Celeste è come un'attrazione gravitazionale che procede dal cielo. Quando rimuoviamo le distrazioni del mondo ed esercitiamo il libero arbitrio per cercarlo, apriamo il cuore a una forza celeste che ci attira verso di Lui. Nefi ne ha descritto la potenza dicendo che arrivava fino a consumare la sua carne. Questo stesso amore ha fatto cantare ad Alma il canto dell'amore che redime. Ha toccato Mormon in maniera tale che ci ha consigliato di pregare con tutta la forza del nostro cuore per poter essere riempiti del suo amore. Le scritture moderne e antiche sono piene di riferimenti all'amore eterno del Padre Celeste per i suoi figli. Sono fiducioso che il nostro Padre Celeste abbia costantemente le braccia protese, pronto ad abbracciare ognuno di noi e a dire con quella voce calma e penetrante: ti voglio bene. Grazie al modello celeste di famiglia, comprendiamo più pienamente quanto il Padre Celeste ami veramente ciascuno di noi in maniera completa. Rendo testimonianza che è vero. Dio ci conosce e ci ama davvero. Ci ha dato una visione del suo luogo santo e ha chiamato profeti e apostoli per insegnare i principi e i modelli che ci riporteranno da Lui. Se cerchiamo di risvegliare in noi stessi e negli altri il desiderio di sapere e seguiamo i modelli che scopriamo, ci avvicineremo a Lui. Attesto che Gesù è proprio il Figlio di Dio, il nostro esempio e beneamato Redentore. E vi dico ciò nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo è stato definito l'evento più trascendente che sia mai accaduto dall'alba della creazione attraverso tutte le epoche di un'eternità senza fine. Quel sacrificio è il messaggio principale di tutti i profeti. Fu prefigurato dai sacrifici animali prescritti dalla legge di Mosè. Un profeta dichiarò che il loro intero significato stava a indicare quel grande e ultimo sacrificio del Figlio di Dio, sì, infinito ed eterno. Gesù Cristo sopportò una sofferenza incomprensibile per offrirsi in sacrificio per i peccati di tutti. Quel sacrificio offriva il bene supremo, l'agnello puro senza difetto, per la quantità di male supremo, i peccati del mondo intero. Usando le parole memorabili di Elisa Harsnow, con il suo sangue riscattò dal male l'umanità e l'innocente simulò, salvando il mondo intero. Quel sacrificio, l'espiazione di Gesù Cristo, è il fulcro del piano di salvezza. L'incomprensibile sofferenza di Gesù Cristo mise fine al sacrificio con spargimento di sangue, ma non mise fine all'importanza del sacrificio nel piano evangelico. Il nostro Salvatore ci chiede di continuare a fare sacrifici, ma i sacrifici che ora Egli comanda sono che gli offriamo in sacrificio un cuore spezzato e uno spirito contrito. Egli inoltre comanda a ciascuno di noi di amarci e servirci a vicenda. Quindi, sostanzialmente, di offrire una piccola imitazione del suo stesso sacrificio, sacrificando il nostro tempo e le nostre priorità egoistiche. In un inno ispirato cantiamo: il sacrificio produce le benedizioni del cielo. Parlerò di questi sacrifici terreni che il nostro Salvatore ci chiede di fare. Ciò non include i sacrifici che siamo spinti a compiere o le azioni che possiamo essere motivati a fare per ottenere un vantaggio personale piuttosto che per offrire servizio e sacrificio. La fede cristiana ha una storia di sacrificio, incluso il sacrificio supremo. Nei primi anni dell'era cristiana, Roma martirizzò migliaia di persone per la loro fede in Gesù Cristo. Nei secoli successivi, quando le controversie dottrinali dividevano i cristiani, alcuni gruppi perseguitarono e misero a morte i membri di altri gruppi. I cristiani uccisi da altri cristiani sono i martiri più tragici della religione cristiana. Molti cristiani hanno offerto volontariamente dei sacrifici motivati dalla fede in Cristo e dal desiderio di servirlo. Alcuni hanno scelto di dedicare tutta la loro vita adulta al servizio del Maestro. Questo nobile gruppo di persone include chi fa parte degli ordini religiosi della Chiesa Cattolica e che ha reso servizio per tutta la vita quale missionario cristiano di diverse confessioni protestanti. I loro esempi sono interessanti fonti di ispirazione, ma non ci si aspetta dalla maggior parte dei credenti in Cristo che dedicano tutta la vita al servizio religioso. Per la maggior parte dei seguaci di Cristo, i nostri sacrifici riguardano ciò che possiamo fare giorno per giorno nella nostra vita normale. Sulla base di questa esperienza, non conosco alcun gruppo i cui membri facciano più sacrifici dei santi degli ultimi giorni. I loro sacrifici, i vostri sacrifici, fratelli e sorelle, sono in contrasto con le esigenze di realizzazione personale del mondo. I miei primi esempi sono i nostri pionieri mormoni. I loro epici sacrifici di vite, rapporti familiari, case e comodità sono il fondamento del Vangelo restaurato. Sarah Riach parlò di ciò che motivò questi pionieri quando descrisse suo marito Charles, che fu chiamato in missione. Quello fu veramente un momento di prova per me e per mio marito. Ma il dovere ci chiamava a separarci per una stagione. E sapendo che stavamo obbedendo alla volontà del Signore, sentimmo di dover mettere da parte i nostri sentimenti per contribuire e stabilire l'opera di edificare il regno di Dio sulla terra. Oggi, la forza più visibile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni è il servizio e il sacrificio altruistico dei Suoi fedeli. Prima della dedicazione di uno dei nostri templi, un ministro di culto cristiano chiese al presidente Gordon B. Hinckley perché non contenesse nessuna rappresentazione della croce, il simbolo più comune della cristianità. Il presidente Hinckley replicò che i simboli della nostra cristianità sono il modo di vivere dei nostri fedeli. In verità, la nostra vita di servizio e sacrificio è l'espressione più appropriata del nostro impegno a servire il Maestro e i nostri simili. Nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni non abbiamo un clero professionalmente addestrato e stipendiato. Di conseguenza, i membri laici che sono chiamati a dirigere e a servire le nostre congregazioni devono portare tutto il carico delle nostre numerose riunioni, programmi e attività di chiesa. Lo fanno in più di 14.000 congregazioni solo negli Stati Uniti e in Canada. Ovviamente, non siamo gli unici ad avere dei membri laici delle congregazioni che servono quali insegnanti e dirigenti. Ma la quantità di tempo donato dai nostri fedeli per istruirsi e servirsi vicendevolmente è unico per la sua grandezza. I nostri sforzi per far sì che ogni famiglia delle nostre congregazioni sia visitata ogni mese dagli insegnanti familiari e che ogni donna adulta sia visitata ogni mese dalle insegnanti visitatrici della società di soccorso ne sono un esempio. Non conosco un servizio paragonabile a questo in nessuna organizzazione al mondo. L'esempio meglio conosciuto del servizio e sacrificio unico reso dai membri della Chiesa è l'opera dei nostri missionari. Attualmente ci sono più di 50.000 ragazzi e ragazze e più di 5.000 uomini e donne adulti. Dedicano da 6 mesi a 2 anni della loro vita a predicare il Vangelo di Gesù Cristo e a offrire servizio umanitario in oltre 165 paesi del mondo. La loro opera richiede sempre dei sacrifici, costituiti dagli anni che dedicano all'opera del Signore e dai sacrifici compiuti per finanziarli. Coloro che restano a casa, i genitori e altri familiari, si sacrificano anch'essi rinunciando alla compagnia e al servizio dei missionari che mandano. Per esempio, un giovane brasiliano ha ricevuto la chiamata in missione mentre lavorava per mantenere fratelli e sorelle dopo la morte del padre e della madre. Un'autorità generale ha descritto che questi figli si sono riuniti in consiglio e hanno ricordato che i genitori defunti avevano insegnato loro che dovevano sempre essere preparati a servire il Signore. Il giovane accettò la sua chiamata in missione e il fratello di 16 anni si assunse la responsabilità di lavorare per mantenere la famiglia. Molti di noi sono al corrente di tanti altri esempi di sacrificio fatti per svolgere una missione o per sostenere un missionario. Non conosciamo nessun altro servizio volontario e sacrificio simile svolto da qualsiasi altra organizzazione al mondo. Spesso ci viene chiesto: in che modo persuadete i vostri giovani, i membri più anziani, a lasciare la scuola o la pensione per sacrificarsi in questo modo? Ho sentito molti dare questa spiegazione. Sapendo ciò che il mio Salvatore ha fatto per me, la sua grazia nel soffrire per i miei peccati e per vincere la morte perché io potessi vivere ancora, mi sento privilegiato a compiere il piccolo sacrificio che mi è richiesto al suo servizio. Voglio condividere la conoscenza che mi ha dato. In che modo convinciamo tali seguaci di Cristo a servire? Come ha spiegato un profeta, semplicemente glielo chiediamo. Altri sacrifici che scaturiscono dal servizio missionario sono quelli di coloro che agiscono in base agli insegnamenti dei missionari e diventano membri della Chiesa. Per molti convertiti questi sacrifici sono molto significativi, come la perdita della compagnia di amici e familiari. Molti anni fa, a questa conferenza, sentimmo parlare di un giovane che trovò il Vangelo restaurato mentre studiava negli Stati Uniti. Mentre stava per far ritorno in patria, il presidente Gordon B. Hinckley gli chiese che cosa sarebbe avvenuto al suo ritorno a casa in qualità di cristiano. «La mia famiglia sarà delusa», rispose il giovane. «Potrebbero mandarmi via e considerarmi morto. Per quanto riguarda il mio futuro e la mia carriera, immagino che non avrò più alcuna opportunità di avanzamento». «Ti senti disposto a pagare un prezzo così grande per il Vangelo?» chiese il presidente Hinckley. Con le lacrime agli occhi il giovane rispose: «Il Vangelo non è forse vero?» Quando ciò fu confermato replicò: «Allora, cosa conta il resto?» Questo è lo spirito di sacrificio presente in molti dei nostri nuovi convertiti. Altri esempi di servizio e sacrificio appaiono nella vita dei membri fedeli che servono nei templi. Il servizio reso nel Tempio è caratteristica dei santi degli ultimi giorni, ma il significato di tale sacrificio dovrebbe essere comprensibile per tutti i cristiani. I santi degli ultimi giorni non hanno la tradizione di servire in un monastero. Tuttavia, riusciamo a comprendere e a rendere onore al sacrificio di coloro la cui fede cristiana li induce a dedicare la loro vita a quell'attività religiosa. Soltanto un anno fa, a questa conferenza, il presidente Thomas S. Monson parlò di un esempio di sacrificio collegato al servizio reso nel Tempio. Un fedele padre dei santo degli ultimi giorni, su una remota isola del Pacifico, svolse per 6 anni un lavoro pesante in un posto lontano per guadagnare il denaro necessario per portare sua moglie e i suoi 10 figli al matrimonio e al suggellamento per l'eternità nel Tempio della Nuova Zelanda. Il presidente Monson ha spiegato: «Coloro che comprendono le benedizioni eterne del Tempio sanno che nessun sacrificio è troppo grande, nessun prezzo troppo alto, nessuno sforzo troppo difficile per poterle ricevere. Sono grato per i meravigliosi esempi di amore, servizio e sacrificio cristiano che ho visto tra i santi degli ultimi giorni. Vi vedo svolgere le vostre chiamate, spesso a costo di grandi sacrifici di tempi e mezzi. Vi vedo svolgere missioni a vostre spese. Vi vedo donare allegramente le vostre abilità professionali al servizio dei vostri simili. Vi vedo prendervi cura dei poveri con degli sforzi personali e sostenere i contributi al programma di benessere umanitario della Chiesa. Tutto questo which concluded that active members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, quote, volunteer and donate significantly more than the average American and are even more generous in time and money than the upper 20% of religious people in America, end of quote.
Such examples of giving to others strengthen all of us. They remind us of the Savior's teaching, "If any man will come after me, let him deny himself. For whosoever will save his life
shall lose it. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Forse gli esempi più comuni e importanti di servizio altruistico e sacrificio si svolgono nelle nostre famiglie. Le madri si dedicano a crescere e educare i loro figli. I mariti offrono loro stessi per mantenere mogli e figli. I sacrifici previsti nel servizio eternamente importante che rendiamo alle nostre famiglie sono troppo numerosi per essere citati e troppo familiari per aver bisogno di essere menzionati. Vedo anche santi degli ultimi giorni altruisti che adottano dei bambini, inclusi quelli che hanno necessità particolari, e cercano di offrire a bambini in affidamento la speranza e le opportunità loro negate da circostanze precedenti. Vi vedo prendervi cura di familiari e vicini che soffrono per difetti di nascita, disturbi fisici o mentali e gli effetti dell'età che avanza. Anche il Signore vi vede e ha indotto i Suoi profeti a dichiarare che se vi sacrificherete l'un per l'altro e per i vostri figli, il Signore vi benedirà. Io credo che i santi degli ultimi giorni che offrono un servizio altruistico e che si sacrificano imitando onorevolmente il nostro Salvatore aderiscono ai valori eterni in misura superiore a qualsiasi altro gruppo di persone. I santi degli ultimi giorni considerano i loro sacrifici di tempo e mezzi come parte della loro istruzione e qualifica per l'eternità. Questo è un principio di verità rivelato in Lecture on Faith, che insegna che una religione che non richiede il sacrificio di ogni cosa non avrà mai il potere sufficiente a produrre la fede necessaria per la vita e la salvezza. È attraverso questo sacrificio, e questo soltanto, che Dio ha disposto che gli uomini godessero della vita eterna. Proprio come il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo è il fulcro del piano di salvezza, noi, che siamo i seguaci di Cristo, dobbiamo compiere i nostri sacrifici per prepararci per il destino che il piano prevede per noi. So che Gesù Cristo è il Figlio unigenito di Dio, il Padre eterno. So che grazie al suo sacrificio espiatorio noi abbiamo la certezza dell'immortalità e la possibilità di ricevere la vita eterna. Egli è il nostro Signore, il nostro Salvatore e il nostro Redentore, e rendo testimonianza di Lui nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo, i direttori e gli organisti per la splendida musica offerta stamattina. Il nostro ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Harry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza. Dopo il discorso del presidente Eyring, il coro concluderà la riunione cantando O Re di Israele. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Wilford W. Anderson, dei 70. Presidente Eyring.
I heard President Spencer W.
A una sessione della conferenza, ho sentito il presidente Spencer W. Kimball chiedere che Dio gli desse delle montagne da scalare. Disse: ci aspettiamo grandi sfide, gigantesche opportunità alle quali dobbiamo fare onore. Accolgo con piacere questa eccitante prospettiva e mi sento spinto a dire umilmente al Signore: or dunque dammi questo monte, or dunque dammi queste sfide. Il mio cuore fu toccato dal momento che conoscevo alcune delle opportunità personali che aveva già affrontato. Sentii di voler essere più simile a lui. Così una sera mi inginocchiai e pregai per essere messo alla prova nel mio coraggio. Lo ricordo ancora chiaramente. Quella sera mi inginocchiai nella mia stanza con una fede che sembrava riempirmi il cuore quasi fino a scoppiare. Un giorno o due più tardi giunse la risposta alla mia preghiera. La prova più dura della mia vita mi sorprese e mi umiliò, insegnandomi una duplice lezione. Primo, ebbi una chiara testimonianza che Dio aveva ascoltato e risposto alla mia preghiera fatta con fede. Secondo, cominciai un processo di apprendimento che continua ancora oggi e grazie al quale sto imparando, perché quella sera mi sentii così fiducioso che da un'avversità sarebbe venuta una grande benedizione che avrebbe ricompensato qualsiasi sforzo. L'avversità che mi colpì quel giorno lontano ora sembra piccola se paragonata a ciò che da allora è accaduto a me e a coloro cui voglio bene. Molti di voi stanno attraversando prove fisiche, mentali ed emotive che potrebbero portarvi a protestare, come fece un grande e fedele servo di Dio che conoscevo bene. L'infermiera lo sentì esclamare dal suo letto di dolore: dopo aver cercato di essere buono tutta la vita, perché mi è successo questo? Sapete come il Signore ha risposto a questo quesito al profeta Joseph Smith mentre era in una cella. E se tu fossi gettato nella folla o nelle mani di assassini e la sentenza di morte venisse emessa contro di te, se fossi gettato nell'abisso, se le onde muggenti cospirano contro di te, se venti feroci divengono tuoi nemici, se i cieli si oscurano e tutti gli elementi si uniscono per ostruire il cammino, e soprattutto se le fauci stesse dell'inferno spalancano la bocca contro di te, sappi, figlio mio, che tutte queste cose ti daranno esperienza e saranno per il tuo bene. Il figlio dell'uomo è sceso al di sotto di tutte queste cose. Sei tu più grande di lui? Perciò segui la tua strada e il sacerdozio rimarrà su di te, poiché i loro limiti sono fissati, non possono oltrepassarli. I tuoi giorni sono conosciuti e i tuoi anni non saranno diminuiti. Perciò non temere quello che può fare l'uomo, poiché Dio sarà con te per sempre e in eterno. Alla domanda sul perché ci sono le prove e su cosa dobbiamo fare, non mi sembra esserci risposta migliore delle parole del Signore stesso, che per noi ha sopportato prove più terribili di quanto possiamo immaginare. Ricorderete le sue parole quando ci consigliò di pentirci, avendo fede in Lui. Perciò io vi comando di pentirvi. Pentitevi, perché non abbia a colpirvi con la verga della mia bocca e con la mia ira e con la mia collera, e che le vostre sofferenze siano dolorose. Quanto dolorose non sapete, quanto intense non sapete, sì, quanto dure da sopportare non sapete. Poiché ecco, io, Iddio, ho sofferto queste cose per tutti, affinché non soffrano se si pentiranno. Ma se non volessero pentirsi, essi dovranno soffrire proprio come me. E queste sofferenze fecero sì che io stesso, Iddio, il più grande di tutti, tremassi per il dolore e sanguinassi da ogni poro, e soffrissi sia nel corpo che nello spirito, e desiderassi di non bere la coppa amara e mi ritraessi. Non di meno, sia gloria al Padre, bevvi e portai a termine i miei preparativi per i figlioli degli uomini. Voi ed io abbiamo fede che la maniera per attraversare ed elevarci al di sopra delle prove è quella di credere che c'è un balsamo in Galaad e che il Signore ha promesso: non ti abbandonerò. Questo è ciò che il presidente Thomas S. ci ha insegnato per aiutare noi e coloro che serviamo durante quelle prove che paiono insormontabili e che ci fanno sentire soli. Il presidente Monson ha anche saggiamente insegnato che ci vuole tempo per costruire delle fondamenta di fede nella realtà di queste promesse. Potreste aver notato la necessità di tali fondamenta al capezzale di qualcuno che era pronto ad arrendersi nella battaglia per perseverare fino alla fine. Se queste fondamenta di fede non sono radicate nel nostro cuore, il potere per perseverare si sgretolerà. Il mio intento oggi è di descrivere ciò che so su come porre queste incrollabili fondamenta. Lo faccio con grande umiltà per due ragioni. Primo, ciò che dico potrebbe scoraggiare alcuni che stanno arrancando per via di una grande avversità e sentono che le loro fondamenta di fede si stanno sgretolando. Secondo, so che prove sempre più grandi mi attendono prima che la mia vita finisca. La ricetta che vi offro deve ancora essere messa alla prova dalla mia stessa perseveranza fino alla fine. Da giovane lavoravo presso una ditta che faceva massetti e fondamenta per case nuove. Col caldo dell'estate era duro preparare il suolo per le casseforme in cui versavamo il cemento per il massetto. Non c'erano macchine, usavamo piccone e pala. Gettare delle fondamenta durevoli era un lavoro faticoso a quei tempi. Ci voleva anche pazienza. Dopo aver posato il massetto, aspettavamo che si asciugasse. Per quanto volessimo far andare avanti il lavoro, aspettavamo addirittura fino dopo la posa delle fondamenta, prima di rimuovere le casseforme. E ancora più rimarchevole per un muratore in erba era ciò che sembrava un processo tedioso e dispendioso, ossia quello di mettere i tondini attentamente all'interno delle casseforme per rinforzare le fondamenta. In modo simile, si deve preparare meticolosamente il terreno affinché le nostre fondamenta di fede resistano alle tempeste che arriveranno nella vita di ognuno. Questa base solida su cui poggiare le fondamenta di fede è l'integrità personale. Il nostro continuo scegliere il giusto, ogni qualvolta ci ritroviamo a fare delle scelte, crea un terreno solido che sostiene la nostra fede. Può cominciare durante l'infanzia, poiché ogni anima nasce con il dono gratuito dello Spirito di Cristo. Con questo spirito possiamo sapere quando abbiamo fatto il giusto dinanzi a Dio e quando abbiamo mancato al suo cospetto. Queste scelte, che sono centinaia quasi tutti i giorni, preparano il terreno solido su cui costruire l'edificio della nostra fede. La struttura metallica attorno a cui si getta la sostanza della nostra fede è il Vangelo di Gesù Cristo, con tutte le sue alleanze, ordinanze e principi. Uno degli elementi essenziali per una fede duratura è la corretta valutazione del necessario tempo di asciugatura. Ecco perché sono stato poco saggio a pregare così presto nella mia vita per avere delle montagne più alte da scalare e delle prove più grandi. L'asciugatura non si verifica automaticamente col passare del tempo, ma ci vuole comunque del tempo. Invecchiare non basta. È quando serviamo costantemente Dio e il prossimo con tutto il cuore e l'anima che la testimonianza della verità si trasforma in invincibile forza spirituale. Ora desidero incoraggiare coloro che affrontano prove difficili, che sentono che la loro fede potrebbe cedere sotto il peso dei problemi. I problemi stessi possono essere il modo per rafforzarvi e alla fine ottenere una fede incrollabile. Moroni, figlio di Mormon, nel Libro di Mormon, ci ha detto come ottenere questa benedizione. Insegna la semplice e dolce realtà che agire, anche in base a un solo granello di fede, consente a Dio di accrescerla. Ed ora io, Moroni, vorrei parlare un po' riguardo a queste cose. Vorrei mostrare al mondo che la fede consiste in cose che si sperano e non si vedono. Pertanto non disputate perché non vedete, poiché non riceverete alcuna testimonianza se non dopo aver dato prova della vostra fede. Poiché fu per fede che Cristo si mostrò ai nostri padri dopo che era risorto dai morti. E non si mostrò loro se non dopo che ebbero avuto fede in Lui. Pertanto è necessario che qualcuno abbia avuto fede in Lui, poiché non si mostrò al mondo. Ma a motivo della fede degli uomini, Egli si è mostrato al mondo ed ha glorificato il nome del Padre e ha preparato una via mediante la quale altri possono essere partecipi del dono celeste affinché possano sperare in quelle cose che non hanno visto. Pertanto voi pure abbiate speranza e siate partecipi del dono, se soltanto avete fede. La particella di fede più preziosa che dovete proteggere per usare in ogni modo possibile è la fede nel Signore Gesù Cristo. Moroni ha parlato così del potere di tale fede. E in alcun tempo nessuno ha operato miracoli se non dopo la sua fede. Pertanto essi credettero prima nel Figlio di Dio. Ho incontrato una donna che ha ricevuto il miracolo di avere forza sufficiente per sopportare perdite inimmaginabili con la semplice capacità di ripetere all'infinito le parole «Io so che vive il Redentore». Questa fede e queste parole di testimonianza erano ancora lì, nonostante la foschia che oscurava, ma non cancellava i ricordi della sua infanzia. Mi ha stupito apprendere che un'altra donna aveva perdonato una persona che per anni le aveva fatto dei torti. Sono rimasto sorpreso e le ho chiesto perché avesse scelto di perdonare e dimenticare tanti anni di malevoli soprusi. Lei ha detto con pacatezza: «È stata la cosa più difficile che abbia mai fatto. Sapevo solo di doverlo fare. Così l'ho fatto». La sua fede, che il Salvatore l'avrebbe perdonata se lei avesse perdonato gli altri, l'ha preparata con un sentimento di pace e speranza ad affrontare la morte pochi mesi dopo aver perdonato il suo avversario impenitente. Lei mi ha chiesto, quando arrivo lì, come sarà il paradiso? Le ho detto, io so, solo da quello che ho visto dalle tue capacità di esercitare la fede e perdonare, che sarà un posto meraviglioso con una fantastica festa di benvenuto. Ho un altro incoraggiamento da dare a coloro che ora si domandano se la loro fede in Gesù Cristo sarà loro sufficiente per perseverare bene fino alla fine. Ho avuto la benedizione di conoscere altri di voi che stanno ora ascoltando. Quando erano più giovani, pieni di vita e talentuosi, più di coloro che li circondavano, tuttavia hanno scelto di fare ciò che il Salvatore voleva che facessero. Nella loro condizione benedetta hanno trovato dei modi per aiutare e curarsi di coloro che avrebbero potuto ignorare o guardare dall'alto della loro posizione terrena. Quando arriveranno prove difficili, la fede per sopportarle bene sarà con loro, perché si sarà sviluppata senza che se ne rendessero conto. Grazie all'applicazione del puro amore di Cristo, avendo essi servito gli altri e perdonato come avrebbe fatto il Salvatore. Avete gettato delle fondamenta di fede, amando come il Salvatore ha amato ed essendo al suo servizio. La vostra fede in Lui vi ha condotti ad atti di carità che in futuro vi porteranno speranza. Non è mai troppo tardi per rafforzare le fondamenta della fede. C'è sempre tempo. Con fede nel Salvatore potete pentirvi e implorare il perdono. C'è qualcuno che potete perdonare. C'è qualcuno che potete ringraziare. C'è qualcuno che potete servire e sollevare. Potete farlo ovunque siate e indipendentemente da quanto soli o abbandonati vi sentiate. Non posso promettere una fine alle vostre avversità. Non posso garantirvi che le vostre prove vi sembreranno essere solo per un momento. Una delle caratteristiche delle prove della vita è che sembrano far rallentare l'orologio fino quasi a fermarsi. Ci sono dei motivi dietro a questo. Conoscere questi motivi non dà tanto conforto, ma può darvi un sentimento di pazienza. Derivano da quest'unico fatto. Nel loro amore perfetto per voi, il Padre Celeste e il Salvatore vogliono che siate idonei a stare con loro, per vivere per sempre in famiglia. Soltanto coloro che sono perfettamente purificati e cambiati mediante le espiazioni di Gesù Cristo possono raggiungere questo stato. Mia madre ha combattuto un tumore per circa 10 anni. Le cure, le operazioni e poi la degenza a letto sono state alcune delle sue prove. Ricordo mio padre, mentre la guardava prendere il suo ultimo respiro. Una ragazzina è andata a casa a riposarsi. Uno degli oratori al suo funerale fu il presidente Spencer W. Kimball. Tra gli omaggi che le rese, ricordò più o meno queste parole. Alcuni di voi possono aver pensato che Mildred abbia sofferto così a lungo e così tanto per via di qualcosa che ha fatto di male, che ha richiamato queste prove. No, è che Dio ha voluto affinarla un pochino di più. Se abbiamo fede in Gesù Cristo, sia i pericoli più duri che quelli più facili della vita possono essere una benedizione. In ogni circostanza possiamo scegliere il giusto con la guida dello Spirito. Abbiamo il Vangelo di Gesù Cristo per modellare e dare un indirizzo alla nostra vita, se lo vogliamo. Con i profeti che ci rivelano il nostro ruolo nel piano di salvezza, possiamo vivere con speranza perfetta e un sentimento di pace. Non dobbiamo mai pensare di essere soli o trascurati nel servizio del Signore, perché non è mai così. Possiamo sentire l'amore di Dio. Il Salvatore ha promesso degli angeli alla nostra sinistra e alla nostra destra per sostenerci. Egli mantiene sempre la sua parola. Attesto che Dio Padre vive e che il suo benamato Figlio è il nostro Redentore. Lo Spirito Santo ha confermato la verità in questa conferenza e lo farà ancora se la cercherete, se ascolterete e se poi studierete i messaggi dei servi autorizzati del Signore che sono qui presenti. Il Presidente Thomas Monson è l'attuale profeta del Signore per il mondo intero. Il Signore veglia su di voi. Di questo rendo testimonianza. L'amore di Gesù Cristo non ci abbandona mai. Lo dico nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Celi, alla fine di questa sessione siamo con il cuore pieni di gratitudine per tutto ciò che abbiamo sentito. Siamo grati per il nostro profeta, il presidente Thomas S. Monson. Siamo uniti nell'amarlo e sostenerlo e siamo grati di fornirgli la forza di cui ha bisogno per portare avanti le sue grosse responsabilità. Vogliamo pregarti di benedire ognuno di noi affinché possiamo mantenere questo impegno nel nostro cuore di essere più caritatevoli e gentili, specialmente nelle nostre case. Siamo coscienti e ci ricordiamo dei nostri bambini e di coloro che soffrono. Benedicici affinché possiamo fare ciò che possiamo per lenire il dolore e sollevare coloro che hanno bisogno di aiuto. E preghiamo che tu possa toccare i cuori di coloro che cercano il tuo figliuolo, che possono trovare speranza. E anche nel giorno in cui i nostri figli lasceranno la casa, che possano trovare amore e pace, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been the first session of the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone.
This broadcast has been furnished as a public service.
Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati.